Dunque, l'altra volta ci siamo parlati un po' così genericamente perché non conoscevo così, e anche l'ambiente. E va bene, siete, io penso che siate tutti desiderosi di conoscere il Signore prima di tutto, no? Va bene? Perché siamo qua, la risposta del Catechismo di San Pio X, siamo qui per conoscere, amare e servire Dio. Questa è la nostra vita qui. E per poi goderlo per tutta l'eternità in paradiso. È così? Ricordatevi che il Catechismo di San Pio X è sempre valido. Anzi, validissimo. Va bene? Viene aggiornato, la Mime lo ha ripreso, lo ha modernato in certe parole, così. Però è la verità. È la verità. In soldoni, ai nostri figlioli, ai nostri ragazzi, come facciamo a spiegare la verità? Dovremmo far leggere il Vangelo, perché è nel Vangelo tutta la verità, è la parola di Dio. Però bisogna anche saper fare una domanda e dare una risposta. Il Catechismo di San Pio X non fa altro che semplificare quello che c'è e fatelo capire quello che c'è nel Vangelo. Perché ricordate, non ci sono altri libri su cui fondarci. Non ci sono altre verità. Dio Padre ha mandato suo Figlio nel mondo per salvare il mondo, per salvare le anime. E lui, prima di tutto, ci ha insegnato e dopo ha testimoniato con la morte e la sua risurrezione. Uno che dà la vita come l'ha data a Gesù vuol dire che testimonia la verità. Ora, tutte queste fanfaronate moderne, lasciatele stare, per favore. Lasciatele stare. Non sono conquiste. Sono sconfitte. Perché vogliono cambiare la verità. Ma la verità non si può cambiare. Da quando mondo è mondo, 2 più 2 fa 4, no? È per il Padre Eterno, è per l'insegnante, è per il bambino di prima elementare che studia. La verità è una, non si può cambiare la verità. Non si può fare il discorso che sento tante volte dire, ma sapete, ma il secolo scorso si diceva così, ma adesso è col modernismo, con le scoperte che hanno fatto. E che cosa hanno scoperto? Ditemi che cosa hanno scoperto. Non hanno scoperto la verità, anzi la ottenebrano. Anzi, vogliono dire che è l'uomo che è al posto di Dio. Cosa vale Dio? Dio non ha fatto niente. Ah no, tutta la natura, tutto il mondo, tutto l'essere, tutto quello che è creato, è stato creato da Dio, fatto da Dio, dal nulla. Adesso quante spiegazioni dà. Che cosa non insegnano negli elementari? Adesso che io seguo, che sono presso una famiglia, no? E c'è la bambina che fa la terza elementare, seguo quello che insegna, ma è da rizzare i capelli. Nelle scuole, e vengono sui bambini, se non hanno il controveleno a casa, nelle famiglie, non siete voi che dite no cara, guarda che questo non è vero, guarda che questo lo dicono gli uomini che non amano Dio, che non conoscono Dio, guarda che non è così. Bisogna che siate voi, che siate voi. Magari dite voi, tu taci a scuola perché sennò le maestre fanno eccetera, però ricordati dentro di te, la bambina me lo dice, non lo so io che non è vero, dici, però taccio perché non posso neanche dirlo forte. Ma, e tante volte però no, lo dicono anche, hanno il coraggio anche di dirlo i bambini. Perché è verità, ma non si può andare contro la verità. Perché la definizione, Dio è via verità, io sono la via, la verità e la vita. Ha detto Gesù, no? E Gesù è Dio, figlio di Dio. Ora capite, se anche noi che siamo cattolici, che siamo cristiani, che amiamo il Signore, ci lasciamo ingannare da questi pseudo
maestri
che non sono maestri, sono proprio devastatori. È il demonio, ha preso possesso di quasi tutto l'insegnamento, diciamo, e adesso è la sua vittoria passeggera, perché vedrete che sconfitta che ne avrà. Vedrete con i vostri occhi la sconfitta di Satana. Non è mica tanto lontana, sapete, perché vedete che tira da una parte, tira dall'altra, stanno preparando la terza guerra mondiale, no? Vi accorgete? Se si quieta una nazione ne viene fuori subito un'altra, e poi c'è la terza, poi c'è questo, poi ci sono i grandi interessi, no? Perché poi, che cosa fanno tutti questi uomini che sono alla sequela di Satana? Guardano solo l'interesse umano, il denaro. Difatti Gesù è inesorabile. Guardate che lui nel Vangelo ci dice la verità. Non potete servire a Dio o a Mammona. Mammona, lo sapete cos'è? Il Dio del denaro. È vero che non è solo il denaro che fa andare all'inferno. C'è anche l'immoralità, va bene? E c'è anche la superbia della vita, quelli che vogliono. Ma questi due, tanto l'immoralità quanto la superbia della vita, sono legati a chi ha denaro. Perché solo chi ha denaro può pagarsi le donne che vuole, i divertimenti che vuole, i viaggi che vuole. È vero o non è vero? Solo chi ha denaro può comandare, può andare là al governo, essere cretini quanto si vuole, ignoranti quanto si vuole, vigliacchi quanto si vuole, perché ce ne sono di vigliacchi dentro da morire. Ma se hanno denaro lo possono fare. Ecco perché Gesù è inesorabile, dice o servite Dio o servite Mammona. Mammona è Dio del denaro. Ora queste cose lui ce le ha dette il Signore, ma chi è che le spiega adesso? Me lo volete dire? Anche i nostri sacerdoti, e ce ne sono tanti di buoni, ce ne sono tanti venduti ormai, sì, che seguono anche loro il Dio Mammona, il denaro, e sono uomini, sono di carne e ossa come tutti noi. Tutti noi possiamo sbagliare. Nessuno è sicuro. Noi seguiamo Dio, allora non sbagliamo, ma non se non seguiamo. Ma se diamo valore a quello che non ha valore, eccolo là. E purtroppo è venuto a mancare questo adesso. E c'è questa grande lotta. Per grazia il Signore ci ha mandato un Papa, vero? Ah. Che però povero, come può fare? E uno è vero che ci dice tutto quello che può dirci così, però è coadiuvato anche lui dalle persone che ha attorno. E sono tutti buoni quelli che sono attorno. No, eh? No, eh? No. Purtroppo. E sappiamo noi certe cose che hanno fatto, certe cose che hanno detto, certe cose. È mancanza di carità. Certo, io non vengo qua a parlarvi male di uno o dell'altro e anche di quello che so con certezza. Però dico, state attenti. State attenti. Prima di tutto noi dobbiamo seguire il Signore, il Vangelo, la Sacra Scrittura. Poi gli uomini di chiesa che seguono il Vangelo, che seguono la Sacra Scrittura. Il Papa quando insegna da capo della Chiesa, non sbaglia di verità. Può sbagliare umanamente, può sbagliare politicamente, e abbiamo avuto dei papi che hanno sbagliato proprio politicamente. abbiamo avuto dei papi che hanno sbagliato anche non politicamente. Per esempio, il Concilio Vaticano II non doveva esserci. Il Papa che lo ha indetto ha disobbedito, ha fatto di sua testa. Siccome gli avevano detto, dopo Pio XII, che era un grande Papa così, hanno detto, facciamo un Papa di passaggio, vero? Ve lo ricordate? Tutti dicevano, è un Papa di passaggio. Da buon bergamasco ha detto, aspetta a me che sono di passaggio, vi lascio io un'orma che non sono di passaggio. E prima di leggere, e lo dice Soci giustamente, prima di leggere i segreti di Fatima, perché i papi non hanno voluto rivelare subito quello che la Madonna aveva detto? Lo chiamano segreto, ma sono stati loro a farlo segreto, perché non hanno voluto trasmetterlo. Ah, ma perché una povera ragazzina, loro grandi, loro potenti, loro sapienti, loro studiosi, loro credere a una bambina. Sembrava troppo umiliante, no? Ma vedete, non hanno letto bene il Vangelo, non hanno capito bene il Vangelo, non hanno capito bene la Sacra Scrittura. Da Paolo lo dice chiaro. Il Signore elegge le cose che non sono per confondere quelle che sono. Le stolte per confondere le sapienti. Le deboli per confondere le forti. Andate a leggere. Io non mi ricordo mai che passo è, se lo ricorda lei che passo è di... No, neanche lei.
No.
Ecco, neanche io. Ma San Paolo è dentro in una lettera di San Paolo, perché c'è Sacra Scrittura. Perché le lettere di San Paolo sono state definite dalla Chiesa, ispirate direttamente da Dio, dallo Spirito Santo, quindi non c'è errore. Se San Paolo ha scritto questo, vuol dire che è vero. Il Signore elegge le cose che non sono per confondere quelle che sono. Cioè, le deboli per confondere le forti, le stolte per confondere le sapienti. Allora la bambina, i bambini, mettete anche dalla Saletta, mettete la Bernadette, mettete Fatima, mettete... E bambini stolti non sanno cosa sapevano loro. Non sapienti, no? Però erano in comunicazione con il Signore diretto. La Madonna gliel'aveva dette chiare le cose. E loro l'hanno trasmesse chiare e tonde. Affermato, è un segreto. Perché è un segreto? Perché non lo si può dire? Da quando in qua? Perché faceva male? Perché colpiva certe persone della Chiesa? Perché non era secondo l'idea che avevano loro? E siccome loro hanno il potere, allora dicono no, ti chiudiamo la bocca. E ancora adesso il segreto di Fatima non è mica stato detto, anche se io lo so benissimo che cos'è. E poi voi lo vedete con i vostri occhi, toccate con le mani. Perché l'ha detto chiaramente che se obbedivano quello che la Madonna suggeriva, non ci sarebbe neanche stata la guerra del 40-45. Invece c'è stata. E adesso stanno preparando quella più terribile di tutti. 2/3 dell'Asia saranno distrutti, sapete? 2/3 dell'Asia saranno ridotti a terra. E strisci di vetro dove c'è il caolino. Non ci sono più città, non ci saranno più foreste, non ci saranno più paesi. Lo vedrete voi con i vostri occhi? Io spero di essere morta, di vederlo dal paradiso. Ma voi vedrete che lo vedrete con i vostri occhi. E stanno preparando questa guerra. Perché la Cina è diventata una potenza mondiale, vero? Economica. E voi potete pensare che l'America, la Russia e tutta l'Europa stiano sotto alla Cina e si lasciano compromettere tutti i guadagni, tutto il commercio, tutta l'industria dalla Cina? Provate a pensarci. La logica, cosa dite voi? La fanno fuori. Tanto più che hanno già pronta la bomba e l'hanno trasmessa una volta per televisione. E io l'ho sentita la trasmissione, l'ha sentita anche parecchie altre persone. Poi l'ho ritirata subito perché è stato ordine perentorio di non ripeterlo più. L'America ha in mano una bomba così potente che un grammo di quella bomba fa una distruzione come 16-17 atomiche. Dette da loro questo, non dette da me. Trasmesso per televisione. E c'è. Lo stesso la Russia ce l'ha. E l'Europa, pensate. Questo è quello che ci aspetta adesso, sapete? Non so quanto tempo, perché i tempi sono di Dio. I tempi sono di Dio. Lui ci dice le cose che avverranno, ma non sappiamo quando e come. Pensate che nel 52, mi aveva mostrato la distruzione di quest'Asia e scompariranno anche le repubbliche a sud della Russia. E io con l'Atlante andavo in cerca dove sono queste repubbliche e non c'erano ancora. Caspita, sono formate dopo quando è caduto il comunismo in Russia, no? E non c'erano. E io andavo in cerca e dicevo, eppure non le vedo. Eppure me le ha dette che sono le repubbliche a sud della Russia. Caspita, dopo ho capito io. E non c'erano ancora, si sono formate tutte dopo. Questo è quello che ci aspetta. È talmente arrabbiato il demonio, perché io ormai parlo chiaro, ho l'ordine di parlare chiaro, che mi ha bruciato l'appartamento, giù, ha dato fuoco. Ma non mi importa proprio niente, io vado avanti lo stesso a dire la verità. Quattro volte ha cercato di uccidermi l'anno scorso, di farmi morire, sì, con malattie, con cose inventate, ma anche con cose inventate, perché ero là che avevo preso l'ultimo cucchiaio di brodo, cosa c'è? E mi sento una mano che mi soffoca qua, morivo. Se non era la mia amica che metteva il ginocchio dietro la spalla e mi tirava così, io ero soffocata. Tant'è vero che dopo mi hanno portato in ospedale, ma non c'era niente. Non avevo niente, non mi era dato niente per traverso, niente, però soffocavo. E quello là, a morte con me, lo so che a morte con me, però io parlo chiaro lo stesso. Che vada a farsi friggere quello, tanto lui la perde la battaglia e la vittoria è di Cristo. E quello che ci aspetta è questo, cari. Lui non vorrebbe che io dicessi queste verità. Perché? Perché voi a un certo momento adesso siete davanti a una scelta personale. Io non vengo a chiedere a nessuno di voi se credete, non credete, cosa. Guardate che avete una scelta. O state con Dio o state con Satana. La libertà è vostra. Dio ci ha creati liberi. Io non vi faccio pressione per niente, non vengo a sapere niente, se credete, ma ricordatevi, questa è la verità. Il Signore vuole che ve la trasmetta, a vostra volta voi ditelo anche agli altri, perché vuole che vi salviate almeno l'anima. Perché qua si tratta di scegliere o il paradiso o l'inferno. E guardate che dopo miliardi e miliardi di anni ci cominciano da capo. Noi ormai siamo immortali. Abbiamo avuto principio ma non avremo fine. Viviamo qua quanti? Io vi auguro di vivere anche 100 anni, più di 100 anni, quanto volete. Però a un certo momento dopo dobbiamo morire. E dopo c'è la vita eterna. Cosa scegliamo? Da ciascuno di voi rispondere. Non devo rispondere io per voi. Io ho questo dovere di trasmettere la verità, perché io ho solo questo dovere nella vita, di trasmettere la verità. ma non di controllare se uno la crede o non crede, no, siete liberi, per carità, il Signore ci ha creati liberi, come ha creato libera me, se volevo aderire a quello che voleva Lui, di essere un suo strumento, oppure di dire di no, potevo dire anche di no, però vedete la lealtà di un Dio. Per me è sempre stato un mistero, ma un mistero di amore grande. Quando Lui mi ha detto la missione che avrei avuto in questa vita, non mi ha mostrato il posto del paradiso, non mi ha mostrato i meriti che avrei avuto, mi ha mostrato solo tutte le croci che avrei incontrato, tutte le sofferenze che avrei incontrato. Vedete quanto è leale il Signore. Difatti Lui l'ha detto, chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non mi ha detto, diventerai santa, sarai grande, no. Se tu accetti quello che io ti propongo di fare, guarda, questa è la croce che avrai in tutta la vita. Questa è la realtà del Signore. Solo che siccome si è mostrato per dirmi questo, e io l'ho visto che era così bello, ma così bello, che gli ho detto di sì perché era bello, capite? Non ho pensato né al paradiso, né niente. Io lo confesso, vero, l'ho sempre detto, da sempre. Io non gli ho detto di sì perché, pensando al paradiso, pensando ai meriti, pensando al servizio dell'anima, pensando a tutte queste cose, no, no. Io gli ho detto di sì perché era bello. Guardate, è di una bellezza tale, Signore, è di una bellezza tale, che vale la pena di passare anche una vita di croce e di sofferenze, pur di poterlo godere tutta la vita, tutta l'eternità. Questo ve lo assicuro, questo. Vale la pena. Io non me ne sono pentita. Sapete quanti anni ho, no? Quasi 85. Mica scherzi, no? Quasi 85 anni. E una vecchia così che ve lo dice, vale la pena. Ne ho passate, di sofferenze. Ma le sofferenze passano. Ma la vita eterna rimane. E poi il Signore vi aiuta sempre, ci aiuta sempre. Non ci lascia senza l'aiuto. Basta che noi andiamo a cercarlo, no? Basta che noi glielo chiediamo. Perché se noi diciamo, me ne infischio di te, fai quello che vuoi, io no, voglio godere qua in questa vita, allora è tutto un altro discorso. Ma se voi lo cercate, Lui vi dà la forza, Lui vi dà la serenità, e in più ci darà la vita eterna di gioia, dove non ci saranno più pene di nessun genere, più sofferenze di nessun genere, più di niente, sarà solo da godere per tutta l'eternità. Allora, guardate, noi abbiamo in mano questa, no? Questa. Ora il Signore, vedete, ha preparato il suo trionfo, diciamo, cioè proprio che fosse palesata la verità fino in fondo, ci ha impiegato 2000 anni, perché ha cominciato con pochi. Poi lo sapete com'è andata con Noè, sapete con Abramo, sapete la Sacra Scrittura. Quasi quasi il Signore voleva distruggere quello che aveva creato, ma poi ha trovato la famiglia fedele e l'ha salvata, no? Dal diluvio. E pian piano siamo andati avanti. Poi ha mandato suo figlio, Gesù, in persona, a trasmettersi la verità. Ecco perché vi dico, leggete il Vangelo. E nel Vangelo c'è la verità. Tutta la Sacra Scrittura c'è la verità, ma soprattutto il Vangelo. E poi ha rivelato a chi ha voluto, per esempio qua c'è l'Apocalisse, è stata scritta da San Giovanni Evangelista, no? Lo ha salvato, gli ha salvato la vita. Gesù non ha voluto che morisse martire come gli altri, l'hanno messo in una caldaia di olio bollente, è venuto fuori più giovane, più bello di prima, e non è morto. Allora l'imperatore ha avuto paura e l'ha relegato nell'isola di Patmos. E là il Signore gli ha rivelato tutto il futuro della sua Chiesa. E ha scritto l'Apocalisse. Nell'Apocalisse c'è tutto quello che avverrà adesso. Tutto quello che avverrà. Dopo dice ci saranno 1000 anni di trionfo di Cristo, dopo di questo, e dopo pian piano la terra si corromperà ancora, e allora dopo sarà la fine del mondo. Ma adesso non è la fine del mondo, adesso è la fine di un'epoca. È la fine della evangelizzazione, diciamo. Perché lui ha voluto, vedete il Signore come, ha voluto che tutte le persone del mondo venissero a conoscenza di Cristo Signore, di suo figlio che si è incarnato, è vissuto qua su questa terra, è morto per noi ed è risorto per dimostrare che era veramente Dio. Adesso, con i mass media che ci sono, con tutte quelle diavolerie che, per carità, adesso non c'è nessun uomo al mondo che non conosca Gesù Cristo. O per accettarlo o per ripudiarlo. Uno dei due. Perché Cristo è là, la pietra angolare. O la si accetta o la si ripudia. Lo stesso per voi, lo stesso per me, per tutti. Ecco perché adesso interverrà come interverrà il Signore. I tempi però sono suoi. Io non posso dirvi fra un anno, fra 2 anni, non so. Io vedo che sta precipitando, io vedo che stanno preparandosi proprio, perché le armi le hanno già pronte. Vedete che se fanno un po' di pace da una parte succede subito un disguido dall'altra. E l'Afghanistan, e l'Iran, e l'Iraq, e il Medio Oriente, e qua e là, e l'Africa. È così. Noi diciamo, abbiamo un proverbio, no? Tanto va la gatta al lardo che si lascia lo zampino, vero? E dai una volta, e dai due, e dai tre, scoppia. Perché? Scoppia quando vogliono loro, Satana, quando hanno le armi pronte, secondo loro. Ma siccome Satana sa che ci sarà un castigo grandissimo, cercano ancora di protrarre più che sia possibile, per dominare e fare più male che sia possibile, perché lui cerca di dannare più anime possibili. Ha perso lui il paradiso e vuole che lo perdiamo anche noi. E questo è Satana, questo è il demonio. Questi sono quelli che seguono Satana e il demonio, che dicono, la Chiesa dice così, ma non è mica vero. Il Papa ha detto così, ma va. Ci sono anche gli altri, come si chiamano, cardinali, vescovi che dicono diverso, non sono mica tutti d'accordo col Papa. E lo sappiamo che purtroppo che non sono tutti d'accordo col Papa. E neanche i sacerdoti. Siamo scusati per questo no, sapete? Perché noi abbiamo la parola del Papa, che abbiamo la parola di Cristo qua nel Vangelo, che è vera. Se io sento un prete che predica e mi dice diverso da quello che ha detto Gesù, no, e mi dispiace, caro, sei fuori strada. Gesù ha detto così. Certo che bisogna conoscerlo però quello che ha detto Gesù. Sì. Ecco perché qui dobbiamo riprendere il Vangelo in mano, leggerci il Vangelo, vedere che cosa c'è scritto nel Vangelo. Non dico mica tutto, basta un pezzettino al giorno, è quello che suggerisco a tutti. Non andate a dormire senza aver letto un brano piccolo così, dopo che avete visto la televisione, dopo magari che avete fatto quello, dopo tutto, prima di dormire, eccetera. Mica vi fa male gli occhi, neanche lo stomaco, no? Ma è là e qua la verità. Capite? Poi a San Giovanni gliel'ha rivelate le cose. Certo, sono un po' tenebrose, come dire. non sono molto chiare. Sono anche, poi pensate, ha scritto 2000 anni fa, non conosceva mica tutte le armi che ci sono adesso, la situazione che... Però la verità c'è. E quello che succede, e ce l'ha detto. Adesso dici, ma anche tanti sacerdoti, si legge là, non si capisce niente, poi dici, chissà di quando parlano. No, no, parla chiaramente, parla assai chiaramente, assai. Io, perché poi il demonio è molto dispettoso. Io ho il mio, come si chiama, libretto, no? Non c'è stato verso di trovarlo. Me l'ha nascosto chissà dove. Adesso magari vado a casa e lo trovo subito, Perché sono i dispetti che fa lui questi. Ma cosa crede che mi fermi per i suoi dispetti? Sto fresco. Ho preso un altro libro che è lo stesso e... Ecco, vedete per esempio, scoppiò una guerra nel cielo, Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago è il demonio. Il drago combatteva insieme con i suoi angeli, che sono i demoni, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi in cielo. Il grande drago, il serpente antico, perché dice serpente antico? Si è presentato ad Adamo ed Eva sotto forma di serpente. Colui che chiamiamo diavolo e Satana e che seduce tutta la terra, in questo momento ha seduto tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i suoi angeli. Dopo questa... E allora udì una gran voce nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, poiché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli. Sì, perché non crediate che il demonio cerchi il nostro bene, cerca solo il nostro male. Colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte, ma essi lo hanno vinto, noi lo possiamo vincere. Per mezzo del sangue dell'agnello, il sacrificio di Cristo, la Santa Messa. Voi sapeste il valore della Santa Messa. Se il mondo va avanti, se Dio ha ancora pietà di noi, se otteniamo il perdono nella confessione, se otteniamo di poter prendere il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità nella comunione, è dovuto alla Santa Messa. È la salvezza del mondo. È Gesù che continua a sacrificarsi, a morire per noi, incruentemente questa volta, cioè non con versamento di sangue, ma rinnova. Ogni messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Ecco perché adesso l'hanno attaccata in quella maniera che l'hanno attaccata la messa. Cercano di canti più distraenti possibili, immaginabili. Battere le mani, fare un chiasso indiavolato come fosse teatro. Ma se voi in questo momento assistesse qui alla morte di uno su croce che agonizza, che non ha più il respiro da poter... che soffre da morire e vi mettete a battere le mani, che festa, bene, me lo volete dire? È la messa questa? La messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Dobbiamo metterci solo in ginocchio. Se uno non ha più che male le ginocchia da morire, si mette in ginocchio per forza, ad adorare, a ringraziare il Signore che è morto per noi, perché non morissimo noi per tutta l'eternità all'inferno. Questa è la messa. Non è una festa la messa, è la rinnovazione del sacrificio della croce, è di un uomo, Dio, che si è immolato per noi e che continua a immolarsi per noi perché ci salviamo. Lo capite voi a che punto siamo arrivati adesso? che punto di ottenebrazione, a che punto di oscurità, a che punto di bestemmie. Battiamo le mani. Io quando sento battere le mani in chiesa dico: oh, Signore, perdona, Signore, perdona. Io continuo a chiedere perdono, Signore, per tutti. Ma si batte le mani in teatro? Quando uno canta bene, quando uno ha recitato bene, si batte le mani anche in un pranzo, lo so che un bambino dice una poesia, dice bene. Battere le mani cosa vuol dire? Viva, no? Va bene? E voi è uno là che muore per noi e voi battete le mani? Provate a ragionare. Le sceneggiate che facciamo. Ma è mica con queste sceneggiate che si va in paradiso, sapete, scusate che ve lo dico proprio. Quando io sento battere le mani e fa così, guardate, mi raccolgo e dico: Signore, perdonaci. Perdona a me, perdona a tutti. Chiedo perdono anche per loro, Non solo, mi metto insieme con tutti. Ma il rispetto che si deve al rinnovamento del sacrificio della croce, ma che scherziamo? Ma tutte quelle sceneggiate, sapete che cos'è? Sono mezzi che il demonio suggerisce per essere disattenti, per non capire il vero valore della messa. Perché il vero valore della messa è questo: Gesù si è sacrificato per me, è morto per me per ottenermi il perdono dai peccati. E allora il peccato è così grave? Il peccato è una cosa così madornale da far morire in mezzo a quei tormenti il figlio di Dio, uomo come noi? Ma lo capite questo? Lui muore per i nostri peccati. Lui muore per ottenerci il perdono dei peccati. Non muore per altro. Non muore per divertimento. Ed è vero che adesso è misticamente la sua morte rinnovata, ma l'ha fatta sul serio. Ma è morto sul serio 2000 anni fa. E adesso misticamente attraverso la messa rinnova questo sacrificio. Ma capite il valore della messa? Tutti i sacramenti hanno valore perché c'è la messa. E quello nel Concilio II l'hanno capito, difatti hanno cercato di mettere i sacramenti sempre, anche il matrimonio, anche il battesimo, durante la Santa Messa. Perché è proprio il sacrificio di Cristo che ci ha ottenuto tutto questo. Ora pensate, che corruzione c'è in questo momento, in tutto il mondo. Voi, per la vostra buona volontà, l'angelo custode vi ha aiutato a venire, sentite la verità così, e gli altri, dite. È vero? Non pensate a tutti quelli che non conoscono queste cose, che non sanno queste cose. Eppure le dovrebbero sapere. Voi dovete essere dei piccoli apostoli, almeno nel vostro ambito, come dire, della famiglia, familiare, nel vostro ambito delle conoscenze, se potete. Perché non sempre si può dire neanche la verità. E purtroppo è così. Vedete, sono cose che io non sto inventandovi le cose, non le invento io, è la Sacra Scrittura che le dice, è Gesù che le dice nel Vangelo. Io vi porto, vedete che vi porto anche quello che Gesù ha detto nel Vangelo, no? C'è, purtroppo, come dico, guarda, allora dice, uno dei sette angeli che hanno le sette coppe mi si avvicinò e parlò con me: vieni, ti farò vedere la condanna della grande prostituta che siede presso le grandi acque. Con lei si sono prostituiti i re della terra e gli abitanti della terra si sono inebriati del vino della sua prostituzione. E questo è il comunismo. È l'ateismo. La Cina ne è l'esemplare più grande adesso in questo momento. Vedrete che fine farà, poveretti. Vedete? Però il Signore ama tutti. E giudica tutti personalmente. Chissà quante persone buone non ci sono, chissà quanta sofferenza. Perché se vendono le cose a bassissimo prezzo, vuol dire che non pagano quelli che hanno lavorato. Fate solo questo piccolo ragionamento. Perché da noi le cose costano molto più che in Cina? Perché da noi pagano gli operai. Sono obbligati, no? Non li pagano. E anche gli operai che hanno mandato qua sono chiusi. Ogni tanto li scoprono, vero? Chiusi, prigionieri, devono lavorare notte, giorno, senza pagare. Ma volete che il Signore, che ama tutti, è morto per tutti, per i cinesi, per i giapponesi, per gli italiani, per gli ebrei, per tutti. Lui ama tutti. Fin quando lo sopporta, io dico, non sai. L'angelo mi trasportò nel deserto. La vidi una donna seduta sopra una bestia scarlatta. C'è rossa, vero? Coperta di nomi blasfemi, con 7 teste e 10 corna. Anche questo, noi l'abbiamo vista poi crollare questa donna. Le 7 teste e le 10 corna. Dice dopo, spiega, le 7 teste sono le 7 nazioni che aveva sotto. Però in realtà erano 10, perché 3, Lituania, Lettonia e Estonia, i russi le avevano incorporate e non le calcolavano più come nazioni, ma adesso sono nazioni. Guardate che è tutto di una esattezza, no? E dice, e vidi che quella donna era ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Al vederla fui preso da grande stupore, ma l'angelo mi disse, perché ti meravigli? Io ti spiegherò il mistero della donna e della bestia che la porta, con 7 teste e 10 corna. E lo spiegavelo, io ve l'ho già spiegato, è questo. Avete capito? Questi, dice, hanno un unico intento. Consegnare la loro forza e il loro potere alla bestia, e si combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e quelli con Lui sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. Poi l'angelo mi disse, le acque che hai visto presso le quali siede la prostituta simboleggiano popoli, moltitudini, genti, lingue. Vedete, dà tutte le spiegazioni, eh? Poi dice, le 10 corna che hai visto e la bestia odieranno la prostituta, le nazioni che sono sotto odieranno, la spoglieranno e la lasceranno nuda, è vero, si sono ribellati. Ne mangeranno le carni e le bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo loro in cuore di realizzare il suo disegno e di accordarsi per affidare il loro regno alla bestia, finché si realizzino le parole di Dio. La donna che hai visto simboleggia la città grande che regna su tutti i re della terra. E poi, dopo vidi un angelo discendere dal cielo con grande potere e la terra fu illuminata dal suo splendore. Gridò a gran voce, è caduta Babilonia la grande, ed è diventata covo di demoni, carcere di ogni spirito immondo, carcere di ogni uccello impuro e abborrito, e carcere di ogni bestia immonda e abborrita. Guardate che la finale dei nemici di Dio è questa. È questa. A me l'ha mostrata, come ve l'ho detto, adesso vuole proprio che ne parli chiaro e che dica chiaro anche quello che lui mi ha mostrato. Ma pensate che questo, tutto questo che è avvenuto, sapete in che anno me l'ha mostrato? Nel 52. Nel 52. Io ho scritto, lei lo guarda, poche cose. Ho scritto in grandi linee quello che avevo visto. E stavo aspettando, io ho detto, beh, aspettiamo perché quello che mi ha mostrato era inequivocabile, ho visto con i miei occhi. E... per esempio, adesso, quando succederà questa terza grande guerra mondiale, la scintilla, ha detto, mi ha mostrato, va bene, la guerra, eccetera. La distruzione di 2/3 dell'Asia, ve l'ho detto, distrutta proprio. Terra e vetro. Però, mi ha detto, l'ultima scintilla partirà ancora da Berlino. Quando lui mi ha detto, non era Berlino la capitale della Germania, era Bonn, vi ricordate voi, dopo la guerra. Berlino era stata distrutta, no? Le due Germanie erano divise. No, no, lui mi ha mostrato tutte e due le Germanie unite. E Berlino ancora la sua capitale. Se l'ultima scintilla partirà ancora da Berlino. Lo vedrete voi quando succederà. È così. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Perché portiamoci alla nostra realtà. Prima di tutto vivere bene, secondo la legge di Dio. E se c'è qualcosa nella nostra vita che non va, per favore mettetela a posto. C'è un sacramento che si chiama confessione, vero? È il grande dono che il Signore ci ha fatto, il primo grande dono dopo la sua risurrezione. È apparso agli apostoli, e ha soffiato loro, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi li rimetterete saranno ritenuti. La confessione. La comunione ce l'ha data prima della sua morte, ma la confessione no, ha dovuto morire per ottenercela. Ha dovuto morire. Allora noi abbiamo in mano questo grande sacramento. Siamo peccatori tutti, siamo tanto deboli tutti, ma il Signore non ha paura della nostra debolezza. Il Signore ci vuol bene lo stesso, ma vuole che ci pentiamo, vuole che confessiamo e vuole che diciamo no, adesso io ho sbagliato, cambio. Se io toccando questo mi scotto, per pacco non lo tocco più. È giusto o non è giusto? Se io so che questo è peccato, perché lo devo continuare a fare? Ma a costo della morte non lo faccio più. Perché poi, vedete, noi non sappiamo quando moriremo. Io potrei morire fra un minuto, quando vado via, adesso, uno scontro, un infarto, ma fate la pesca. E che cosa rendo conto? E se non sono in grazia di Dio? Può succedere di aver fatto un peccato mortale nella giornata e di non essere riusciti a confessarsi, ma non andate a letto senza aver chiesto perdono al Signore e dire sì, appena posso vado a confessarmi, perché il Signore lo sa che non siamo perfetti. Il Signore è morto per noi perché siamo peccatori, sennò per i santi non sarebbe mica morto. Infatti cosa ha detto lui? Si fa più festa in paradiso per un peccatore che si pente che non per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Lo ha detto lui, mica me lo sono inventata io. Ma perché quel peccatore che si pente ha fatto tesoro della sua morte, di tutta la sofferenza che ha avuto? Capite? E allora dice, ed ecco, lo sa che siamo peccatori, ma non andiamo a letto con un peccato mortale nell'anima. E dopo cerchiamo in tutte le maniere di non commetterlo più, di non rifare più. Se io so che questo è male, non lo faccio. E se ci cado anche disgraziatamente, mi torno a confessare, dico, oh Signore, perdonami, dammi la forza perché è solo lui che ci dà la forza per non cadere nel peccato. Non siamo noi, è lui che ci dà la forza. E guardate, è quello che il Signore mi fa dire in questo momento, a tutti, in ogni luogo. Salviamoci l'anima, è morto perché noi ci salviamo l'anima e andiamo in paradiso, magari dopo un po' di purgatorio, ma cosa volete che sia, però dopo è il paradiso assicurato per tutta l'eternità, miliardi e miliardi di anni, poi ricomincia da capo, ricordatevelo, mica scherzi, eh? Ecco, adesso è il momento di aiutare voi e aiutare gli altri, a vostra volta voi, aiutate gli altri a capire queste cose, a dire siamo peccatori tutti, ma il Signore è buono, ci perdona, però amiamolo, cerchiamo di non peccare, convertiamoci. Io sono stata in punto di morte, sapete, io ho visto cos'è il giudizio di Dio, no, non riguarda mai gli altri, guarda solo me stesso. In quel momento non mi veniva in mente né il papà, né la mamma, né i fratelli, né il superiore, né niente. Io solo con Dio. E non ci sono scuse. Non ci sono scuse. Non so, potete dire, ma guarda che Signore che c'è stata la mia amica, il mio amico che mi ha fatto così con la... Mi dispiace, cari. Là siamo noi responsabili. E questo è quello che il Signore vuole che vi dica, perché io, come dico, non mi sono neanche preparata, ma tanto parla Lui, non parlo io. Io trasmetto solo la verità. Io ho questo compito di trasmettere la verità. E questa che vi dico è verità. Va bene? Quindi adesso è un tempo anche propizio, proprio quello della Quaresima. Ci sono tante prediche, ci sono tante iniziative, anche la Chiesa. Ci sono tanti preti bravi, persone brave proprio che... E cercate quelli che proprio vedete che amano Dio, che parlano delle cose serie di Dio così. Fate una buona confessione, per tutti cerchiamo di fare una buona confessione per la Pasqua, no? Ecco, cercate di attirare anche gli altri, di convincere prima quelli della vostra famiglia, ma sempre con molto rispetto. Sempre con molto rispetto, perché il Signore non vuole la prepotenza da nessuno. Vuole, ci lascia liberi. Lui ci ha creato liberi e ci vuole che noi rispettiamo la libertà. Io adesso mi appello alla vostra libertà, ma non vengo a chiedere a nessuno di voi siete convinto di quello che avete sentito. No, 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 no. Rispondete davanti a Dio se siete convinti o no. Se avete coraggio o no. Mi spiego. Per me va tutto bene, io prego per voi sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Perché vada una. Questo mi dice, dalla denominazione di Family Day, cos'è? A più famiglia, no, state attenti. È tutto un inganno quello della politica. Ricordatevi che è tutto un inganno. Non è che si difenda la famiglia in questa maniera. La dice la giornata è ancora in mano a noi cattolici e sotto padre, no, è difficile, no. Guardate, non è così che si dimostra, non è andando per le strade con i cartelli eccetera, no. Mettetevi da soli in chiesa davanti a Dio e provate, e in famiglia cercate di ragionare questi. Non è in questa forma, queste sono forme proprio blasfeme, diciamo. E è il demonio che cerca di raggirarci. Vi spiego, non so di chi me l'ha dato questa. Ah, lei? Anche lei è d'accordo con me?
D'accordo, dunque, ecco, di lei. Una iniziativa fatta da diverse frazioni, diciamo, che vogliono onorare la famiglia, ma quale famiglia?
Ecco.
Quella che va contro la dottrina della Chiesa anche, quindi quella che il Papa continua a dire che non possiamo accettare. No. Noi abbiamo la famiglia monogamica, sposi è l'unica che risponde al piano di Dio. Queste forme di famiglia invece che sono contro la legge naturale non sono assolutamente approvate dal Signore. Quindi quando ci sarà questa manifestazione il 12 di maggio cerchiamo di far capire alla gente che lì
è un inganno.
C'è un inganno, sì, semplicemente questo. Sì.
Eh sì.
Poi se avete qualcosa da chiedere.
Sì, sì.
Ecco, riguardo quel passo che lei citava, non mi ricordo la lettera.
Sì, però,
sì, però c'è il Vangelo stesso che dice quello che dice San Paolo, quando Gesù dice: ti ringrazio Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti di questo mondo, ma le hai rivelate ai piccoli. Le hai rivelate a quelli che hanno l'animo puro.
E ha sottolineato sì, o Padre, perché così piace a te.
Sì. Quindi c'è una corrispondenza tra il Vangelo e quel che dice San Paolo.
Sì, sì.
C'è qualche altra cosa da chiedere?
Ecco, sì, dica, dica.
Quando non si va di notte
terribilmente. Sì, va bene, perché poi c'è dopo il momento anche che non si può, per la salute, per una cosa o per l'altra. Però è una richiesta tale la messa, che potendo andare, essendo liberi, guardate, è la cosa più meravigliosa che possiamo fare. E là nella messa possiamo ottenere, chiedere tutto al Signore, ottenere tutto. Perché è la morte del suo figlio che si ottiene.
Ma non è un'attitudine come no, tanti no, no, sacerdoti no. Credono. Ah, questo no. Assolutamente no.
Lasci stare che non ci...
No. Manca...
Magari fossero tutte queste le attitudini.
C'è tanta gioia che durante la giornata si incontra tutto molto diverso di quando non
sì,
si
certo,
può andare.
Certo. È vero, signore, è vero.
E poi un'altra cosa. Sì. Nelle nostre chiese che sono ricchissime, trovate di tutto e di più, perché se andiamo in tanti posti ci sono chiese che dicono il nostro Signore, che è la cosa più indispensabile, manca la parola carità, non ne parlano quasi mai. Questa cosa è accerta, oppure pregare per chi non lo dice, oppure affrontare.
Guardi, se si può anche affrontare, no? Perché la carità è anche far partecipi gli altri della verità. Verità che molto facente si incarica. E si fa la verità, no? È una carità grande dire, per esempio, io vi ho detto quello che vi ho detto perché vi voglio bene, per carità. E vi ho esternato la verità. Non vi ho ingannati, perché se no non vi vorrei bene, no? È giusto? Allora, però bisogna sempre stare attenti alla libertà, perché il Signore ci ha creati liberi. Allora, vedete che mi ha fatto fare appello alla vostra libertà. È vero o non è vero? Siete voi che in ultima analisi dite sì o no. Siete voi responsabili delle vostre azioni. Anche a certi bambini, anche ai piccoli, bisogna far capire la responsabilità che hanno di dire di sì o di no al Signore, giusto? Ecco, e quindi sempre con grande rispetto, perché la carità vuole rispetto, ma dirlo, se si può dirle le cose. Con i sacerdoti a volte si può, a volte non si può. Si prova con molta umiltà di dire guardi reverendo così, così. Se accettano va bene, se non accettano pregate tanto per i sacerdoti, perché in questo momento sono bersagliati, magari sono buoni, hanno tante buone intenzioni, però sono tanto bersagliati e dai superiori e da questi e dagli altri e dal sentito dire e dalle persone, ecco, che il Signore li renda liberi Da questa schiavitù del sentito di quello che diranno, di quello che voi vi potete aiutare, intanto pregando per loro, poi anche ragionando così, ma sempre con grande rispetto e con grande carità. Ecco, non facendo i saccenti noi, proprio con grande rispetto. Sa, magari io ho letto questo, perché ci sono delle, anche delle, dei libri adesso, delle, delle cose buone, ce ne sono, rare, ma dovete vederlo. Per esempio questo soci che ho detto, ce ne sono, basta andare a cercarle, ma non cercate quelle, per esempio, scusatemi, purtroppo lo devo dire, non seguite Cardinale Martini, non seguite Cardinale Martini, non è buono, è entrato, perché era di una famiglia che era della massoneria, già i suoi genitori, tutta la famiglia. Ed è entrato, siccome era di bella presenza, molto intelligente, eccetera, è uno di quelli che sono entrati proprio per cercare di traviare. Adesso ha tirato giù la maschera e l'ha detto chiaramente, ma è tanto che lo sappiamo, è tanto che io lo so, poi l'ho visto proprio, va bene? Si è trasformato davanti a me in qualcosa che non era buono. E quindi...
Io sono missionario da poco rientrato dall'Africa.
Beh.
E mi accorgo quello che ha detto lei è veramente vero. E queste messe africane io sono potuto vivere in tre paesi differenti.
Sì.
E sono riempite di tanti canti, tanti canti. Oggi si canta bene, si va a questa messa, tra virgolette, religione.
Sì.
Domani c'è un'altra setta che canta meglio, si va tra un'altra setta.
Ecco.
Sono testimone di signore cristiane, battezzate, mamme di famiglia, potendo scegliere il giorno di riposo dal lavoro, domenica, per vivere la Santa Messa, hanno preferito un giorno della settimana per poter andare a un gruppo di preghiera dove si canta e si canta. Quindi confermo ciò che ha detto lei, sorella, e vorrei chiedere come. Perché è una chiesa, sono le chiese africane che sono in questo cammino. Abbiamo visto anche il sindaco africano a Roma,
sì,
con tante danze, costumi e tamburi, perché
sì,
dà spettacolo. Però è veramente il sacramento dell'Eucaristia viene messo un po' da parte.
Che è la rinnovazione del sacrificio della croce. Non so come si faccia a danzare, a cantare, a fare tutta quella messa in scena là, mentre uno sta morendo. Basterebbe solo questo ragionamento, ma non lo accettano. È una corruzione mondiale, siamo arrivati a questo. È per quello che adesso avverrà quello che deve venire. È per quello che il Signore dice, adesso a un certo momento dirà basta. Basta, perché siamo vicini, sapete, al basta del nostro Signore. Siamo proprio molto, molto vicini, molto. Perché è saturo il Signore di questi peccati. E questi sono peccati gravi. Perché si ignora il vero sacrificio della croce, il vero sacrificio della redenzione, e lo si soffoca attraverso canti, danze, messe in scena. E difatti il giorno del Signore è la domenica, non solo gli altri giorni. Vedete che hanno cercato di tutto per cambiare, per far lavorare la domenica e magari riposare gli altri giorni. Questo è satanico, questo è tutto voluto da Satana. Perché adesso tutti questi negozi aperti la domenica? Solo per questo, sapete, per andare contro a Cristo? Solo per questo, perché possono benissimo. Siccome c'è anche il sabato, che non nessuno lavora, no? Il sabato non è lavorativo. Uno se ha bisogno di certe spese va il sabato, no? Cosa dite voi? No, la domenica. Perché siamo in mano a persone che sono in mano a Satana loro. E allora non fanno altro che fare leggi per fare moltiplicare i peccati. Per far moltiplicare quelli che seguono Satana e non Cristo. Ed è tutto così, tutta la nostra società adesso è corrotta così. Ecco perché vi dico, guardate personalmente adesso. perché non si può più guardare a nessun esempio, a niente. È tutto corrotto. Dai divertimenti, guardate i divertimenti, guardate la TV, guardate il cinema, guardate i balli, che cose, guardate. Per esempio, perché sabato sera, e la strage del sabato notte, dicono, no? Perché la domenica, dopo che hanno ballato tutta una notte, volete che vadano a messa? Ditemelo. E anche giustamente, come ha detto lei, se tutta questa messa in scena, ma è Gesù che muore per me sulla croce e io faccio tutta sta sceneggiata. Ma se voglio i canti vado a ascoltare un coro, vado al teatro, vado dove voglio, ma non in chiesa. Ma non in chiesa.
Ma fanno anche concerti in chiesa.
Sì.
Tenete presente un fatto che guida tutto questo, questo modo di comportarsi, cioè la massoneria ha deciso di far scomparire il mistero eucaristico e lavora continuamente in questo senso, e molte cose che si fanno intorno all'eucaristia oggi, per esempio la emarginazione dei tabernacoli oppure la comunione nelle mani eccetera, è proprio stabilito, programmato dalla massoneria sul piano mondiale. Quindi il punto di arrivo è la distruzione dell'Eucaristia.
E perché Gesù?
Toglierlo di mezzo, perché se si toglie di mezzo l'Eucaristia si distrugge la Chiesa. La Chiesa non ha più senso. Ecco, tenete presente questo anche per regolare il contegno nostro che dobbiamo di fronte a Gesù e Eucaristia. Io celebro la messa tutti i giorni. Quando arriva il momento della consacrazione dico che mi trovo in questa posizione, dico, io non capisco il grande mistero, sono ben lontano dal capire quello che avviene, però so che in questo momento è Gesù stesso, Figlio di Dio, fatto uomo, che capisce chi è il Padre, lo comprende, lo misura perché è figlio del Padre, figlio di Dio. È lui che adora il Signore in una maniera adeguata, mentre io non capisco se non poche cose. È lui che ringrazia, è lui che chiede perdono. Insomma, è Gesù che in questo mistero ci unisce al momento in cui è stato crocifisso. Quindi c'è un fatto di trastemporazione, diremmo, cioè attraverso il tempo e attraverso lo spazio ci porta lì sul Calvario. È sul Calvario che è avvenuta la grande prima messa. Sul Calvario che si rinnova il sacrificio eucaristico, quindi ci troviamo lì. Allora tutto quello che porta a incentrare l'attenzione su questo mistero va seguito, tutto quello che distrae va eliminato. Teniamo presente questo, quindi da parte nostra facciamo così, poi se gli altri creano degli imbarazzi, delle situazioni diverse, cerchiamo di far loro capire che non va bene.
E dato che voi siete, scusi un attimo, e dato che voi siete venuti qua, proprio col desiderio di servire il Signore, di amare il Signore, allora fatemi questa grande carità, inginocchiatevi alle elevazioni. E state inginocchiati fino alla comunione. Perché c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, là sull'altare. Io ho avuto questa grande grazia, ve lo posso dire adesso, perché il Signore vuole che ve lo dica. Ero andata a Loreto la prima volta, non ero mai stata a Loreto. E c'era un pellegrinaggio, non so, tanta gente così. e mi vedo sulla porta d'ingresso, proprio il portone, la Madonna. Ma come voi, eh? Solo il vestito della Madonna, l'ho capito subito che era lei. E mi fa, vieni, vieni, mi dice. Camminavo così svelta che avevo il fiatone, molle svelta. E mi ha portato, io non ero mai stata dentro, mi ha portato a destra e mi ha portato per andare dentro alla casetta, no? Che io non sapevo neanche, no? Come vi dico, non ero mai stata. Solo che quando avevano messo una tavola per non fare i gradini, per non obbligare a inciampare, così. E io ho visto la gente così dentro nella casetta della Madonna e mi sono fermata. E lei si volta e dice, no, no, vieni, vieni. Mi ha fatto trovare un posto sempre libero. Lei che cosa ha fatto? Dunque la porta è di qua, ha girato di qua, questo è l'altare, mi ha portato a quei gradini, i due gradini, e proprio vicino al muro. Io ero senza fiato, perché ho un po' di siccome sono stata in sanatorio, sa, un po' di difficoltà di respirazione, e mi sono appoggiata al muro così, ero senza fiato. Perché lei era svelta e mi dice, sapessi quante volte Gesù, stanco, affaticato, si è appoggiato dove che ti appoggi tu adesso. Quando non ne potrai più della sofferenza, verrò e ti consolerò, Maria. Poi si è messa vicino a me e ha ascoltato la messa vicino a me. Come lui, lei era Madonna qua e io qua. Tutto il tempo, ma proprio viva come voi così. È stata in piedi la predica così. Dall'elevazione si è messa in ginocchio con le mani giunte. Ecco, io non ho mai visto la Madonna con le mani così
per
su.
Forse. Da Santus si è messa in ginocchio.
No, dall'elevazione.
Ah, non da Santus.
Sì, o da Santo, insomma, è l'elevazione, ma è da Santo, insomma. Da Santo all'elevazione. Sì, no, da Santo, proprio. Si è messa in ginocchio nel Santo, l'elevazione. Con le mani giunte così e leggermente curva, non si è più mossa. Siccome c'era tanta gente, ma andavano e venivano di là, io ero qua, mi ha dato la comunione qua. Naturalmente la Madonna non l'ha saltata, perché non l'hanno vista loro, la vedevo solo io, dopo ho capito. Finché l'ultima particola è stata, l'hanno consumata quando non c'è stato più Gesù presente realmente, è sparito, non l'ho più visto. Guardate, non me lo sono più dimenticato in vita mia. C'era un sacerdote con me e un'altra ragazza, loro hanno capito che c'era qualcosa, poi mi conoscevano così, dopo glielo ho detto subito cosa era successo. Guardate, la Madonna, madre di Dio, regina del cielo e della terra, in ginocchio, curva così, in adorazione. Noi, come ci comportiamo in chiesa?
Eppure Dorinda, chi lo facciamo, siamo derisi anche dei sacerdoti, vi rassicuro.
Damo?
Derisi.
Ah, non importa. Uno mi infischio altamente che mi derisano tutti i sacerdoti del mondo, ma io ho visto la Madonna, mi ha dato l'esempio, lei, non c'è verso, guardate, io ho male le ginocchia perché cosa volete, però anche stamattina sono riuscita a stare in ginocchio tutto il tempo fino alla comunione. Adesso mi dispiace che io devo alzarmi perché hanno inventato sta storia di così, no? Lei invece l'ho preso proprio in ginocchio, perché ero proprio vicina al muro e me l'ha data in ginocchio il sacerdote. Dunque io mi domando e dico, certo che io queste cose non le ho quasi mai dette perché per tanti motivi, però io mi domando, se la Madonna, la madre di Dio, che ha dato la carne a Gesù, si è comportata così e si comporta così, in perfetta adorazione, curva, davanti alla divinità. Noi cosa facciamo noi? Ma scherziamo? Ma ditemi, ma l'adorazione, ma la, non so più. come dire, l'amore, l'adorazione, il rispetto alla divinità. Ma trattiamo il Signore come fosse un libro, una roba. Ma scherziamo. Voi sacerdoti che l'avete tra le mani e quelli che credono lo sanno, c'è da tremare proprio da dire, sei tu, sei il mio Dio, il mio creatore, quello che ha creato i cieli e la terra, gli angeli, quello che mi giudicherà, quello che godrò per tutta l'eternità se vengo in paradiso. Ma scherziamo, ma come facciamo? Infatti io, guardate, come ho detto, ho quasi 85 anni, ho male le ginocchia, perché ti immagini le ginocchia, però anche stamattina a messa sono riuscita a stare in ginocchio. Dal santo, io mi sono inginocchiata, santo, 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 e fino a che mi sono alzata per andare a fare la comunione. E le mie amiche, quelle che sanno, lo fanno anche loro adesso sempre. Ma c'è Gesù, sapete, in corpo, sangue, anima e divinità, quello che ci giudicherà, quello che regge il mondo, quello che in un attimo potrebbe annientarsi tutto. Ma scherziamo. Perché l'amore grande richiede rispetto. È vero o non è vero? Non si ama mica se non si rispetta, sapete? Non si ama. L'amore esige proprio il grande rispetto, la grande adorazione. E là abbiamo Dio. Abbiamo Dio in corpo, sangue, anima, ma divinità, con il Padre e lo Spirito Santo, i quali noi non li vediamo. Io ho visto tante volte il paradiso, ma il Padre e lo Spirito Santo non si possono vedere, perché sono purissimi spiriti, sono splendore, mettete luce, mettete quel che volete, ma no. Ma Gesù no. Sapete in paradiso che ci sono solo due corpi, il corpo di Gesù e il corpo di Maria. In paradiso tutti gli altri sono spiriti, gli angeli sono spiriti, i santi, tutti i beati avranno un corpo qua dopo la risurrezione della carne, ma per il momento sono spiriti. Il Padre e lo Spirito Santo sono, non li vediamo, ma Gesù sì, Gesù si è fatto uomo e la Madonna. Gli due, gli unici che hanno il corpo in paradiso sono corpo glorioso, ma corpo. E allora, io non so come dirvi, sentite, cerchiamo di proprio di comportarsi in chiesa come quelli che credono, come quelli che credono. Intanto le elevazioni proprio dal santo, mettetevi in ginocchio, state in ginocchio fino alla comunione. No? Lasciate che vi dicano quel che vogliono. Se qualcuno vi dice qualche cosa, dice, ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo morto. Dite così. Stanno, ti guardano esterrefatti e dici, sì, ne parleremo dopo morto. Perché là c'è di Dio. C'è il mio Dio là davanti, sapete? Non c'è un pezzo di pane. Ho tanto rispetto per i sacerdoti perché sono un alter Christus. Una volta il Signore mi ha voluto, vuoi vedere, mi dice, la dignità sacerdotale. Beh, come vuoi, io dico sempre come vuole il Signore. Non dico, sì, ecco mi fa. Lui era qua e c'è un altro Gesù, perfetto, copia là. Faccio io, ma sei ancora tu? Perché io sono molto semplice, sapete, anche col Signore proprio, siccome ho cominciato da piccola piccola questa vita di intimità col Signore, sono abituato e dico, ma sei ancora tu? Certo, dice, ogni sacerdote è un altro me stesso. Tutti, che siano in peccato, che siano in grazia di Dio, che siano salvi, che non siano salvi, sono un altro Gesù. Io ho una grande, vero, grande rispetto che ho per tutti i sacerdoti, tutti, perché sono un altro Cristo. Me l'ha detto lui, ma mica ingannato il Signore. Ma è vero, perché solo loro possono dire questo è il mio corpo. Oh, chi è che lo può dire? Scusatemi. E io ti assolvo. Se non fosse Gesù in loro, non potrebbero dire questo. A parte la dignità, a parte lo stato di salvezza, lasciamo stare tutto il resto. Ma la dignità sacerdotale è grandissima. Ce ne ha fatto abbastanza. Va bene.